Cioè, tu dici bene?
No, il problema è questo, cioè, quei tempi che ho io del corso, se no dovremmo portarli in maggio, fra una cosa e l'altra, per chi cadrebbero, beh, insomma, siamo verso la fine e cadrebbero.
Comunque vedete, perché l'unico problema, questo, come dicevo, le cose si fanno in diretta, anche queste cose vengono
Sì,
fatte in
no.
diretta.
No, perché in effetti dobbiamo stabilire la data del prossimo dibattito, però in effetti guardando un attimino le cartine, il giorno 26 sarebbe già in pieno punto, diciamo in piena settimana festiva, e effettivamente la gente può decidere di andare a farsi un giro, insomma. Per cui spostarlo dovremmo arrivare in maggio, lo spostiamo direttamente
Sì,
in maggio, a questo punto si può anche valutare questo,
perché poi
senza.
c'è il 1º maggio, che è festa, di conseguenza che...
Allora, facciamo così, spostiamo i dibattiti, ve lo diciamo dalla prossima trasmissione, il primo sabato utile di maggio, insomma,
Esatto.
va bene?
Sì, che non sia pure logicamente che non siano il 2, perché dopo c'è il corso del 1º maggio che è festa, perciò c'è un altro ponte.
No, ma in effetti la gente ha anche il diritto di riposarsi, dopo tutto il fatto, anche perché oltretutto facendo un po' un bilancio di quello che noi siamo tutta gente che fatica, cioè effettivamente al di là di questo, cioè tutta gente che ha impegni sia familiari sia di lavoro eccetera, per cui è anche giusto che la gente possa anche riposarsi il più possibile, insomma. Va bene, faremo il primo sabato utile
Disponibile,
dopo il giorno
sì,
26,
che può
insomma,
creare
dopo.
meno problemi, appunto, Claudio.
Esatto.
Tanto io ricordo appunto che venerdì 18, che è venerdì santo, c'è la cena del musso.
Ecco, venerdì 18 c'è la cena del musso, per cui ricordate che ormai è una specie di tradizione che continuerà, e anche questo è un rito, tutto
Beh, anche
sommato,
tenendo
un
conto che
rito
appunto
religioso.
questo è il decennale della morte del nostro amico per cui la facciamo, era cominciato quando era ancora in vita la cena del Musso, cioè prima del 93, il nostro amico è morto nel 93, siamo nel 2003, sono 10 anni che la facciamo per la sua memoria e il suo ricordo, logicamente lo facciamo festeggiando da pagani, cioè nel senso non di fare cose funebri, ma di fare cose allegre, e c'è questa appunto tradizione, questa abitudine appunto di andare a mangiare il Musso, cioè l'asino, appunto il venerdì santo. È una cosa appunto goliardica, non è un rituale religioso, ma era cominciato così in tono scherzoso negli ultimi anni di vita di questo nostro amico e noi la continuiamo. Perciò chi vuole partecipare venerdì 18, venerdì santo alla cena del Musso può partecipare
Ecco. Io adesso
tranquillamente.
lascio un attimo i microfoni a Francesco, che parlerà un po' di internet e un po' di cose da fare, perché devo fare una cosa molto
Sì,
importante.
ecco. Allora appunto io, visto che Claudio è impegnato, vengo ad aggiungere alcune cose. Allora appunto dicevamo che la conferenza del Corso dello Stregone, la seconda, verrà spostata a maggio.
Volontà.
E quella sulla volontà mi dice che appunto Claudio, perciò lì c'è da affrontarla con comodo e con attenzione, perciò c'è anche tempo di meditarla prima che sia svolta qua appunto il 29 di marzo. Fatto questo, appunto il ciclo riprenderà regolarmente, a parte c'era la pausa estiva per il periodo di agosto in cui faremo anche quest'anno il rituale appunto della Devotio. Appunto, per quanto riguarda invece gli ascoltatori che vogliono essere informati, che vogliono partecipare al mese di aprile alla cena del Musso, gli do un numero di cellulare che è il 338-319-7720. E appunto dicevo che la cena del Musso è un ricordo di un nostro amico, che si dichiarava politeista naturale, e appunto con questo ricordo, che è una cena appunto a base di carne di musso, non è obbligatoria, è facoltativa, fatta il venerdì santo, come lo chiamano i cristiani, appunto noi ricordiamo questo nostro amico. Perciò chi vuole partecipare si faccia vivo, ci contatti, daremo poi nelle prossime trasmissioni anche le coordinate per raggiungersi. Io ricordo anche un'altra cosa che è molto importante per quanto riguarda le cose, i collegamenti, che esiste appunto anche il corso internet. Molti ascoltatori possono rimanere in collegamento, scambiarsi informazioni, scambiarsi dati appunto utilizzando internet. Internet nei gruppi di Yahoo esistono tutta una serie di mailing list, la più importante si chiama Paganesimo, che permette un contatto quotidiano con tutti gli iscritti, con tutte le persone che sono interessate a queste tematiche. Ricordo anche una cosa, visto che cominciamo a essere in periodo caldo di dedicazione dei redditi, che c'è il discorso dell'8 per 1000, e voglio aggiungere appunto che anche quest'anno l'8 per 1000 avrà sempre una valenza importante, in quanto deve essere fatto un qualcosa che dia un segnale particolare, in cui vanno sottratte energie finanziarie a tutte quelle strutture religiose di tipo monoteistico soprattutto, che creano dei danni consistenti alle società, alle culture, ai popoli, agli individui e alla nostra cultura. Io voglio dare un semplice esempio di come possono essere utilizzati i soldi da parte delle strutture religiose. Noi sappiamo che chi si affida nella provvidenza, chi si affida a un Dio creatore, è sempre incapace di affrontare le cose. E fra le curiosità che ho avuto fra le mani, c'è un articolo che è apparso sulla Repubblica il venerdì 28 marzo 2003. Ed è un libro, ed è la storia di un responsabile della Biblioteca Vaticana. Benissimo, si chiama Un giallo in Vaticano, e questo che parla di un fatto strano, che per me non è soltanto legato a motivi particolari, ma è legato a chissà cosa di che si vuole occultare, anche perché si stava facendo un'opera di mettere in formato digitale molti manoscritti della Biblioteca Vaticana, e si cominciava ad aprire agli studiosi. Sai, diceva Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma molte volte si azzecca. A parte questo, il personaggio coinvolto ha avuto una ripercussione giudiziaria. E cosa succede? Dice la Repubblica, pochi mesi dopo si sono ritrovati tutti in tribunale, e nel 1966, dopo anni di battaglie legali, la Santa Sede ha accettato una transazione che chiudeva la controversia dietro pagamento di 8 milioni e 800 mila dollari, più 1 milione e 300 mila dollari di onorari per gli avvocati. Praticamente nel 96 la Santa Sede ha fatto quella transazione che chiudeva una storia, un contrasto legale sui diritti della Biblioteca Vaticana, e ha speso la bellezza di 8 milioni e 800 mila dollari più 1 milione e 300 mila dollari,
10 milioni di dollari
nel 96 per chiudere questa controversia. Ricordo che queste controversie, ce ne fu un'altra famosissima, che con lo sborso di decine di milioni di dollari, che fu la chiusura per coinvolgimento morale, fu la dicitura pubblica, per il fallimento del Banco Ambrosiano e del banchiere Calvi. Di conseguenza, pensate come vengono utilizzati questi soldi. Cioè, io adesso non so dove li vadano a pescare con l'elemosina, se qualcuno li sborsa, o se qualcuno li offre, o se qualcuno si fa il San Francesco per dargli la possibilità di pagare questi debiti. Ma rendetevi conto che di fronte ai diritti legali su delle opere, tutto sommato, il Vaticano ha chiuso con una transazione di 10 milioni di dollari nel 96. E non è l'unica, ed è una delle poche cose che si vengono a sapere. E di conseguenza, quando si pensano a queste cose, è importante anche capire che quando si finanzia in maniera cieca, in maniera priva di controllo, una struttura religiosa che non giustifica molto quello che fa, le cose vanno sempre a finire in maniera tragica nel nostro Occidente, perché ricordiamoci che il monoteismo a livello mondiale, una volta lasciato libero, crea sempre danni. Io voglio ricordare una cosa anche importante. Dovrei averlo qui, ma c'è parecchi ritagli, non so se riuscirò a trovarli tutti, che il Ministero delle Finanze ha emanato la ripartizione dell'8 per mille. L'8 per mille dato allo Stato andrà a recuperare il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Perciò, se proprio voi dovete firmare, se proprio volete designarlo questo, e dovete designarlo, noi invitiamo a votarle a firmare per lo Stato, almeno perché lo Stato esiste un controllo su quello che viene fatto. E vogliamo dare anche una dimostrazione in questo senso. Io non ho qua tutti quanti due ritagli, però sono abbastanza significativi. Voi sapete che molte delle strutture religiose si finanziano utilizzando diciture come organizzazioni lucrative di utilità sociale. Benissimo, il Ministero sta marrando tutta una serie di controlli a tappeto. Dice il Sole 24 Ore, il fisco va a caccia delle false organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e si sta appunto parlando chiaramente di fare dei controlli a tappeto per bloccare queste false organizzazioni. E c'è un ritaglio anche in genere che dice che soltanto che anche le parrocchie dovranno sottostare a queste regole, cioè nel senso che molte volte le parrocchie passano tutto per organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e il Ministero comincerà anche a porre delle delimitazioni particolari, dice soltanto le cose che in realtà hanno questo fine. E di conseguenza, forse anche tramite la legge, si comincia a fermare quella presenza così massiccia che crea soltanto danni alla cultura dell'individuo, che sono le parrocchie. E soprattutto grazie a una legge di uno Stato che cerca, perché non è che ci riesca, di essere indipendente, di essere laico, si riuscirà a mettere delle strutture che hanno un coinvolgimento profondo nell'emozione, nella vita, nella cultura degli individui sotto un controllo legale. E di conseguenza, se voi firmate anche per lo Stato, la cosa significa che potete dare una forza a chi tenta, perché non è che si riesca, che tenti o che ci provi, a imporre delle leggi uguali per tutti i cittadini, cioè nel senso che non sono dei cittadini che sono più uguali degli altri. Ma vogliamo dare una dimensione ben più particolare. Ci sono appunto false associazioni che si dichiarano organizzazioni non lucrative di utilità sociale e traggono dei benefici. E il Ministero ha stabilito una cosa molto importante e dice, che parlando delle organizzazioni, che è fondamentale alcune caratteristiche. E quali sono queste caratteristiche? Allora, dice, lo statuto e l'atto costitutivo delle organizzazioni non lucrative devono infatti contenere le seguenti clausole: divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, divieto di distribuire in modo diretto o indiretto utili a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni, obbligo di investire gli utili per la realizzazione delle attività indicate, obbligo in caso di scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Ecco, queste sono tutte caratteristiche che lo Stato impone per riconoscere, che sono già tutte caratteristiche che sono dentro l'atto costitutivo della Federazione Pagana. Cioè, e tenete conto che noi non abbiamo i benefici delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Non abbiamo l'8 per mille.
Cioè, queste sono le condizioni base. Cioè, il Ministero dice un'organizzazione per essere riconosciuta come non lucrativa di utilità sociale deve avere queste caratteristiche. Benissimo, noi le abbiamo tutte e non abbiamo l'8 per mille. Cioè, ma significa anche che se il Ministero pone queste condizioni, ce ne sono molte che si dichiarano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e ricordate che le parrocchie cercano di passare per questo e non rispettano queste caratteristiche. Benissimo, lo statuto della Federazione Pagana, che è su internet, contiene tutte queste caratteristiche e noi questo l'abbiamo scelto non perché il Ministero ce l'ha imposto, ma è stata una libera scelta di chi l'ha costituita, cioè nel senso che una struttura che agisce si trova che il Ministero gli impone certe cose e con la forza gli vengono imposte. A noi nessuno ci ha imposto queste e noi le abbiamo scelte volontariamente e tutti quanti i soci fondatori le hanno sottoscritte e non c'è stato nessuno che abbia dissentito da questo.
No, anzi.
Cioè, questo punto per dire quando esiste nella capacità dei singoli il fatto di fare qualcosa che sia finalizzato alla propria realizzazione e non tranne un beneficio. Cioè, pensate che noi tranquillamente come Federazione Pagana, che è una situazione puramente a scopo religioso, e questo lo sottolineiamo, ha tutte le caratteristiche legali, se volesse, depositando il proprio statuto, di entrare nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Cioè, e soprattutto l'abbiamo fatto non per ottenere benefici, ma soltanto per garantire un diritto di manifestazione di organizzazione religiosa diversa da quella del monoteismo.
Però in realtà già su internet sta pagando sta cosa, perché molte persone si stanno presentando, cioè sì, si stanno facendo vive. Un'altra cosa che io non sapevo, che esisteranno altre trasmissioni simili, cioè non simili alla nostra, diverse dalla nostra, ma comunque sempre in quest'ambito di distacco progressivo dal cristianesimo, stanno avvenendo su altre radio. Per cui anche gli anticipo subito, Francesco, mi ero dimenticato una delle cose che dovevo dirgli prima della trasmissione. Comunque sta avvenendo anche questo, per cui dalle 22 a mezzanotte su un'altra radio, che non facciamo comunque pubblicità in ogni caso, potrete ascoltare qualcuno che parla di religiosità diversa dal cristianesimo, anche se magari è anche diversa da noi, insomma. Sì. Però intanto anche questo si sta avvenendo. Alcune persone sono presentate su internet per diffondere queste trasmissioni di questa radio, non sappiamo quale di dove, comunque dopo vedremo. Altre cose stanno venendo dalla Lituania a livello internazionale. Francesco mi ha parlato di link messi, cioè di...
Ma di presentazioni fatte anche.
E anche di presentazioni fatte del nostro lavoro su siti internazionali, per cui anche questo si sta sviluppando e ampliando. Cioè c'è tutto, e poi ci sono anche altre cose in preparazione e tutto il resto, che sta costruendo quel substrato in cui il pensiero deve scorrere, cioè in cui gli uomini stanno effettivamente cercando qualcosa che gli consenta di vivere in maniera diversa quello che è la relazione fra l'uomo e il mondo, in pratica la religiosità dell'individuo. E in realtà tutte queste cose si stanno aprendo, no? Progressivamente, sì, sempre con i tempi oggettivi di un mondo che è sottostà la burocrazia, tutto sommato, sì. No? Perché fondo i tempi burocratici sono anche i tempi che salvaguardano un sistema sociale, però in realtà si stanno aprendo progressivamente verso lo sviluppo di quello che stiamo facendo. Cioè, scoprire che in Inghilterra hai 6 o 7 pagine linkate all'estero, scoprire che dall'Australia ti arrivano un 10-15% di persone che vengono a guardare i siti, scoprire che dal Brasile al Cile agli Stati Uniti è normale venire a leggersi le pagine da noi, insomma, sai, in effetti questo fa ben sperare, ecco.
Sì, ecco, mi è trovato mentre Claudio parlava, volevo darvi un esempio di cosa serve l'8x1000, anche cioè blocco appunto su quella presentazione perché l'ho trovato. Allora, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il discorso, stiamo piovendo, benissimo, la pioggia sappiamo che rappresenta un problema per le stazioni idrografiche, idrogeologiche dell'Italia molto consistente, benissimo, una buona parte di questi soldi verranno utilizzati per creare una rete di monitoraggio meteo idropluviometrico sul territorio italiano, che sono stati stanziati con grazie all'8x1000 7,6 milioni di euro.
Allora,
cioè, di conseguenza, se voi, cioè, io penso
se voi firmate per lo Stato sta costruendo questa rete di monitoraggio idrogeologico, giusto?
Sì.
Idrogeologico, per tentare di salvaguardarvi dalle alluvioni. Fate un po' voi.
Ecco. Io non penso che... Cioè,
firmare per lo Stato. Per quanto lo Stato possa essere questo Stato, che schifo, c'è Berlusconi, che schifo, c'è D'Alema. Però in realtà esiste una burocrazia, esiste qualcosa che sta tentando di funzionare. Firmando per lo Stato, costruite questa rete che voi può salvaguardare dalle alluvioni, preventivare alluvioni e magari modificare il territorio in modo che non sia alluvionato. Beh, forse non avremo più bisogno della Liguria, dovremmo andare a trasmettere in Liguria, forse.
Sì, no, però ecco, tenendo conto appunto, cioè, che l'8x1000, essendo finalizzato ad opere concrete, significa chiaramente dare l'8x1000 a un'organizzazione religiosa, sono soldi buttati, anche perché sapete le ripercussioni negative. Bene o male, dando l'8x1000 andrete a finanziare un progetto che vi torna utile a tutti e tutti ne possono trarne beneficio. Secondo me è stato fuori l'Italia, però fra i tanti che c'avevo è stato giusto che proprio inserirlo, insomma.
Va bene, nella trasmissione di questa sera dalle ore 19 alle ore 20 userò un paio di articoli che sono apparsi sui giornali, uno sull'Espresso e un altro su un altro giornale, sulla Repubblica, che ci dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, come il crogiolo dello stregone sia effettivamente funzionale alla costruzione dell'uomo e alla sua modificazione. Siccome questi sono ultimi studi, chiamiamoli scientifici, comunque sono studi sperimentali da parte di organi istituzionali, anche internazionali, pertanto... avere delle prove che il crogiolo dello stregone può funzionare, cioè è una cosa reale, penso che nessuno finora lo abbia mai avuto, cioè nessun gruppo religioso, nessuna formazione religiosa a livello mondiale ha mai avuto delle dimostrazioni, non tanto che le sue percezioni o quello che lui, la sua via alla conoscenza non fosse una realtà, ma che servisse per modificare in termini positivi l'individuo. Anche gli studi fatti sulla meditazione dei tibetani vanno a dimostrare che esiste una modificazione cerebrale, però non vanno a stabilire qual è la positività della modificazione che questo comporta. Mentre invece, per quanto riguarda il crogiolo dello stregone, viene dimostrato che lavorare sotto stress, lavorare con i pinchos tiranos, cambiare l'ottica del mondo, sospendere il giudizio, il dialogo interno, vivere per sfida, vivere in quei termini, in realtà fa modificare la struttura fisiologica delle persone. E stasera dalle 19 alle 20 parlerò di questo in pratica, così sapete l'argomento che tratterò questa sera. Francesco,
sì.
Io direi di farci una divinità degli ineorfici.
D'accordo, benissimo.
È anche abbastanza complessa questa divinità, perché ci ho lavorato per parecchio, perché è una divinità molto particolare, non appare praticamente in nessun testo mitico, nessun testo antico, se non negli Inni Orfici. È una divinità molto particolarissima e sembrava che questa divinità fosse una cosa così da dimenticata. In realtà è stato trovato un altare col nome di questa divinità, per cui un altare importantissimo, una divinità legata a Persefone. E voglio parlare di Inni Orfici, profumo di Melinoe. Vi ricordo sempre che gli Inni Orfici, è un po' di tempo che non ne facciamo, praticamente appartengono all'ultimo periodo dei neoplatonici. Siamo già sul 300, sta arrivando il cristianesimo e c'è l'ultimo combattimento, diciamo così, il combattimento filosofico, combattimento ideale fra i neoplatonici e i cristiani, i monoteisti, insomma, che stanno arrivando. Ebbene, Melinoe si inquadra come divinità proprio in questo. Vedremo l'importanza di Melinoe, proprio anche legata anche al crogiolo dello stregone, alla stregoneria in generale, che viene fuori da questo Inno Orfico. Naturalmente vi leggo prima l'Inno Orfico, che è stato tradotto a cura di Gabriella Ricciardelli, e poi il commento, intanto che Francesco preparerà tutti i discorsi che deve fare. Ne hai tanti, vero Francesco?
Sì, beh, tantissimi, sono un po' logicamente fatti un po' alla rinfusa, perché il periodo è un po' impegnativo.
Parecchio impegnativo direi. Inni Orfici, profumo di Melinoe. Invoco Melinoe, fanciulla Ctonia. Dal peplo color croco che presso la foce del cogito l'augusta Persefone generò ai sacri letti di Zeus e Cronide, alla quale l'ingannato Plutone si unì con scaltre astuzie, con l'ira di Persefone tirò fuori un'apparenza dal doppio corpo che rende folli i mortali con apparizioni brumose, rivelando l'impronta della forma con visioni strane, talora ben visibile, talora oscura, si accende di notte in attacchi ostili nella notte tenebrosa. Madea, ti supplico, regina di sottoterra, di far uscire dall'anima la follia verso i confini della terra, mostrando agli iniziati il sacro volto benevolo. Inni Orfici, la traduzione è di Gabriella Ricciardelli. Questa divinità era sparita dalla mitologia antica, c'era solo quest'inno a ricordarla. Oggi qualcuno pensa che sia un epiteto di Ecate. Questa figura di questa figlia di Plutone Persefone può essere legata ad Ecate, la Titanide. Ma resta Melinoe. Questa divinità è propria delle regioni misteriche. Melinoe è quel velo di Maya che deve essere scoperto dagli occhi dell'essere umano affinché l'essere umano trasformi se stesso, superi l'apparenza e colga la qualità degli oggetti. Le apparizioni brumose sono proprie di chi altera la percezione, ma non ha potere sufficiente per mettere a fuoco gli oggetti, oppure gli oggetti appartengono ad un inconoscibile del quale può soltanto intravedere una forma sbiadita in sintonia con la sua capacità di descrivere lo sconosciuto. Melinoe è il fantasma delle cose, un fantasma che si appropria dell'essere umano, che non ha il coraggio o la forza di rappresentare se stesso nel mondo, il pavido. Melinoe si appropria del pavido, lo lega al fantasma dell'apparenza e ne alimenta la sua paura e la sua dipendenza. Al contrario, Melinoe alimenta il coraggioso. Manifestando il fantasma delle cose, costringe il coraggioso ad affrontare se stesso, a superare la forma presentata e cogliere cosa si nasconde dietro l'apparenza. Il fantasma delle cose, le forme indistinte, la nebbia che evidenzia forme di cui non conosciamo il nome. Davanti a questo la ragione vacilla. Eppure è una ragione che appartiene ad un essere umano potente, un essere umano capace di guardare lo sconosciuto senza per questo volerlo far rientrare nella propria descrizione, senza proiettare su di esso la sua immaginazione e trasformarlo in mostri. Già, perché questo è il terrore che Melinoe incute. Melinoe dà forma alle paure che il condizionamento educazionale impone sull'individuo e che la ragione soggettiva trasforma in guardiani terribili che mette sui suoi confini affinché l'individuo non ardisca ad affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Il coraggioso ha distrutto i fantasmi, a guardia della sua ragione, impavido ha affrontato una porzione di sconosciuto che lo circondava e per farlo ha abbattuto alcuni dei suoi fantasmi, alcune delle sue illusioni. Così Melinoe non lo intimorisce. Quando Melinoe mostra fantasmi indistinti delle cose, egli li chiama fantasmi indistinti delle cose, oppure li chiama col nome dei suoi desideri, delle sue passioni o di quanto a lui dà piacere. Quando la figlia di Persefone mostra il fantasma delle cose, o le cose che furono, e che non sono, il pavido scopre il mostro delle sue paure, quando il suo cuore non è ancora distrutto. Quando il suo cuore è distrutto, allora scorge il Dio padrone, che lo ama e lo soccorre, proprio a lui. Il Dio padrone, creatore dell'universo, volge la sua attenzione. L'illusione che uccide nascondendo la realtà degli oggetti. Un po' come l'uomo che nel deserto, disidratato e semidistrutto, prega il suo Dio padrone per un po' d'ombra, ed effettivamente immediatamente un'ombra gli porta un po' di fresco alla testa, ed egli ringrazia il suo Dio padrone, sente di amarlo con tutto il suo cuore, un attimo prima che il becco di un avvoltoio gli stacchi il primo occhio. Melinoe, sono le cose nascoste dietro all'apparenza, le cose nascoste che vengono svelate da un animo coraggioso, mentre rimangono velate per chi non ha il coraggio, diventando paure terribili per i distruttori della vita. In che modo la piccola mosca può salvarsi dai suoi nemici? Facendosi Melinoe e assumendo i colori della vespa. Non ingannerà tutti i suoi nemici, ma terrà lontano quelli paurosi e pavidi, ma che comunque avrebbero zanne per uccidere. Uccidete il coraggio nel cuore di un uomo, ed egli si sentirà circondato da nemici immensi e terribili, ed ogni Melinoe lo farà tremare come una foglia, anche se dotato di una forza possente. Così è quanto fanno gli esseri malati di morte, che si cibano di energia vitale stagnata, prodotta da esseri umani in ginocchio, esseri umani che in qualunque momento potrebbero allontanarli con manifestazioni di volontà, quale autoimposizione di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Ma circondati da fantasmi terribili e necessitano di rassicurazioni continue. Sì, il Dio padrone ti ama, rimani in ginocchio, vedrai che il Dio padrone provvede per te, continua a rinunciare alla vita, vedrai che il Dio padrone ti aiuterà. Le rassicurazioni seguono il terrore imposto. Ma come si impone il terrore? Uccidi tuo figlio, ordina il Dio padrone ad Abramo. Davanti alla Melinoe che incute terrore, Abramo obbedisce. Il suo cuore è quello di un vile. Questo atto di viltà diventa sublime quando il terrore del condizionamento educazionale agisce sui bambini per imporre l'obbedienza col terrore. Questa obbedienza si cala nel loro cuore al punto tale da non scorgere più la viltà nell'atto, ma giunge ad affermare come fa Sørensen Kierkegaard in Timore e tremore. C'era una volta un uomo che aveva sentito da bambino quella bella storia di Abramo. Come Dio tentò Abramo e come Abramo resistette nella tentazione, conservò la fede e riebbe una seconda volta il figlio contro ogni aspettativa. Ormai avanti negli anni, egli leggeva la stessa storia con un'ammirazione ancora più grande, poiché la vita aveva separato ciò che la pia complicità dell'infanzia aveva unito. Più avanzava negli anni e più spesso gli volgeva il suo pensiero a quel racconto. Il suo entusiasmo cresceva sempre di più, ma tanto meno egli riusciva a capire il racconto stesso. Alla fine dimenticò ogni altra spiegazione del fatto. La sua anima spasimava di un solo desiderio, quello di vedere Abramo, e di una sola nostalgia, quello di essere stato testimone di quell'evento. La sua brama non era quella di vedere le belle regioni d'Oriente, né la magnificenza della terra promessa, né quei due pii coniugi la cui vecchiaia fu benedetta da Dio, né la venerabile figura del decrepito patriarca, né l'esuberanza e giovinezza di Isacco donatagli da Dio. Per lui era indifferente che l'evento fosse accaduto in una landa deserta. La sua aspirazione era quella di accompagnarsi al viaggio di quei tre giorni, quando Abramo camminava preceduto dal dolore e avendo al suo fianco Isacco. Il suo desiderio era quello di essere stato presente nell'ora, quando Abramo alzò gli occhi e vide in lontananza il monte Moria, l'ora in cui rimandò indietro gli asini e solo con Isacco salì sulla montagna, poiché ciò che interessava non erano gli artificiosi tremori della filosofia, ma il brivido del pensiero. Che terribile Melinoe aveva costruito il Dio padrone con Abramo, da spacciare ad ogni uomo e costringendolo a tremare per la paura. Eppure sarebbe bastato un cuore coraggioso, sarebbe stato sufficiente prendere a calci il Dio padrone per dissolverne la forma e il fantasma e mascherare quello squallore, infame miseria. Si nasconde dietro il terribile milantato, una forma scura, si sarebbe allontanata velocemente strisciando. Così chi è educato alla viltà afferma sempre: sarò sufficientemente sottomesso, obbediente e umile affinché il Dio padrone mi possa tenere in considerazione, o sarà come quell'invitato a cena dal Gesù di Nazareth. Cito: andate, ordina Gesù di Nazareth, crocicchi le strade, chiamate le nozze quanti troverete. Allora usciti per le strade, gli schiavi radunarono quanti trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di invitati. Ora entrato il re, a vedere i commensali, scorse là un uomo che non indossava un abito da nozze, e gli disse: amico, come sei entrato qua senza aver l'abito da nozze? Colui ammutolì. Allora il re disse ai suoi schiavi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nel buio, e vi sarà pianto e stridor di denti, poiché molti sono chiamati e pochi gli eletti. Matteo 22:9. Un cuore coraggioso avrebbe preso a calci chi ha obbligato a venire e non ha messo le persone nelle condizioni per farlo. Un cuore coraggioso non avrebbe servito da schiavo. Un cuore coraggioso non avrebbe usato schiavi per fare un lavoro sporco che lui non era in grado di fare. Un cuore coraggioso si sarebbe alzato da quella tavola e avrebbe preso a calci in culo quel Dio padrone. E il terribile dell'apparenza si sarebbe dissolto e Melinoe diventava manifestazione di coraggio che annichiliva il cuore dell'impavido. Noi scegliamo davanti a Melinoe, e mentre il cuore coraggioso da Melinoe trae nutrimento nel superare la forma, il vile si chiederà: sarò abbastanza sottomesso da meritare il premio? Ho costretto a sufficienza i miei figli in ginocchio per essere premiato? Che la figlia di Persefone e Plutone si cali nei nostri cuori e alimenti il nostro coraggio col quale affrontiamo le contraddizioni della vita. Ma anche noi, come gli orfici, evochiamo la dea affinché: ma dea ti supplico, regina di sottoterra, di far uscire dall'anima la follia verso i confini della terra, mostrando agli iniziati il sacro volto benevolo. Finito.
Sì.
Questa è Melinoe, è il fantasma delle cose. Questo vai Francesco.
Beh, no, c'è da aggiungere una cosa, che affrontare il tema appunto di Core, Persefone e Plutone è uno degli argomenti che in mitologia sono dibattuti moltissimo.
Infatti ha attraversato anche 800 anni di storia.
Sì, nel senso che è uno dei miti fondamentali che giustamente andrebbe compreso profondamente e ancora adesso viene analizzato da fonte di informazioni, di modelli comportamentali, di archetipi. Ma voglio aggiungere una cosa, appunto, che tu parlavi del tema della nebbia, delle cose che sono oscure, che sembrano dei fantasmi. Si sa benissimo, per chi studia queste tematiche, che ne è legate alle visioni politeistiche del mondo religioso, che tutti gli esseri che ci sono attorno, tutti gli esseri con cui viviamo e partecipiamo, usano sempre la struttura culturale delle persone con cui vengono in contatto, cioè nel senso che in ogni pantheon pagano politeista la divinità non pretende mai che l'uomo si adegui al suo modo di comunicazione, essendo forte, essendo capace, è capace di adeguarsi alla struttura culturale, alla struttura mentale, alla struttura cerebrale delle persone. Di conseguenza questi diventano fantasmi quando le persone non sono adeguatamente a conoscenza, quando non sono iniziati. Perché giustamente tu dici Melinoe è invocata perché faccia vedere agli iniziati, ma l'iniziato non è perché è stato consacrato da qualcuno, è perché ha avuto le capacità per auto-iniziarsi, ha avuto una qualità, cioè non è che è stato consacrato come avviene nelle regioni monoteistiche, è qualcuno che in sé ha un'energia non indifferente e di conseguenza la divinità percepisce il suo grado di iniziazione e gli fa vedere queste cose.
Un iniziato è colui che ha partecipato al primo dibattito del Crogiolo dello Stregone, ha imparato le determinazioni, cioè a prendersi in mano la responsabilità della sua vita.
Sì, è uno che conosce, cioè nel senso che però questa conoscenza non gli è stato un dono, ma è sempre un qualcosa che lui ha elaborato, ha stratificato nel tempo, ha acquisito, è un bagaglio che si è fatto. E soltanto appunto quando uno si è creato questo bagaglio, quando uno ha avuto la capacità di stratificare le conoscenze e le esperienze, è in grado anche di avere tutti quanti dentro di sé, logicamente, i modi per affrontare questa nebbia, per affrontare questo fantasma. Certo, se si riduce alla visione monoteistica, se si riduce tutto quanto a uno, logicamente vedrà dei mostri, vedrà delle cose terrificanti, vedrà delle cose evanescenti che creano paura. Ma questo non perché la cosa in se stessa abbia paura, ma perché è sempre l'essere inadeguati rispetto alle cose che ti capitano, che devi affrontare, che ti metti in questa condizione di disagio. Ma questo ad esempio è una delle caratteristiche che tu dici, appunto, il fantasma delle cose. Il fantasma delle cose diventa un fantasma, diventa qualcosa che ti spaventa di terrifico, di terrificante, quando uno non conosce cosa ha di fronte. E d'altronde quando uno si affida solo alla provvidenza o agli insegnamenti o fa la pecora del gregge, non è certo quella qualità sufficiente, adeguata per poter affrontare e comprendere queste cose. E d'altronde se uno non è iniziato, ma iniziato significa anche iniziare, cioè nel senso, esatto, di avere inizio, cioè che inizi un qualcosa, cioè proprio andiamo alla radice.
Proprio questo significa, non significa altro. Sì. Cioè, hanno tentato i monoteisti di far fare l'iniziazione come se qualcuno fosse, desse qualcosa o con cose strane, ma in realtà l'iniziato non è altro, colui che inizia il suo cammino di trasformazione, per cui ogni bambino in realtà è un iniziato, ogni neonato è un iniziato, e dopo gli bloccano qualcuno, gli blocca l'iniziazione, questo è un altro discorso, però l'iniziazione è l'inizio di un cammino e basta, questo significa. Tutto il resto sono stupidaggini.
Sì, ma difatti una cosa appunto poi che l'inizio, ma è proprio l'inizio fisico, cioè non è soltanto una proiezione mentale, astrale o così via, cioè è l'agire concretamente sul piano fisico, cioè sul piano della materia, sull'essenza delle cose. Anche perché appunto logicamente si chiede di vedere qualcosa, cioè si dice di utilizzare gli occhi. Ma il fatto che gli occhi siano importanti, che l'osservare la realtà del mondo, che osservare la molteplicità del mondo sia essenziale, ci dà la dimostrazione stessa per Persefone. Nel momento in cui sua figlia sparisce, lei fa che il mondo non fruttifichi più, non sia più bello, cioè nel senso che questo dolore, questa sofferenza non appartiene soltanto al suo animo, ha una manifestazione tangibile che sulla materia delle cose, cioè nel senso che non diventa più un qualcosa che è chiuso, ma è un qualcosa che al di là del sentimento, che al di là della sensibilità individuale, ha una manifestazione fisica e materiale che a tutti quanti è immediatamente percettibile, e questo è significativo appunto per Persefone. Quando appunto Core sparisce, vai a un luogo fisico ben preciso, che è ben collocabile e ben riconoscibile, e logicamente chi vede questo comprende la sofferenza della dea, perché difatti ci sono molti racconti mitologici in cui si dice che la dea, cercando la figlia, seguì i vari posti e i vari abitanti dei vari posti percepivano questo e aiutavano la divinità, cioè nel senso che c'era anche la capacità di comprendere che la divinità ha una sensibilità che è uguale alla nostra, non è un qualcosa che è totalmente assettico, cioè che rendiamoci conto della sofferenza appunto che ha Persefone, che è una divinità, che è un dio, che
è una divinità talmente enorme, gigantesca, che attraversa tutto l'universo, sì. È la crescita Demetra, per
sì,
cui
però soffre perché soffre, sparisce,
esatto, la crescita soffre, no?
E dall'altra parte abbiamo un Abramo che di fronte a un dio che gli chiede di uccidere il suo figlio, ciecamente va a ucciderlo, cioè è un uomo che dovrebbe avere dei sentimenti, che si dice, cioè, si dipingono sempre le divinità come incapaci di sentimenti.
Solo questo, ma Kierkegaard, che è un filosofo di questo secolo, ne esalta il racconto, cioè ne fa un'esaltazione mitica del fatto che uno gli ordina di uccidere il figlio e quest'altro obbedisce. Cioè Kierkegaard è talmente malato dal punto di vista di morte che esalta questo atteggiamento come una cosa sublimata, come una sublimazione. Per cui è emozionale, pensate un po' che razza di distruzione emozionale ha subito Kierkegaard per esaltare a livello emotivo una situazione del genere, che a noi fa venire i brividi, lui invece la esalta.
Cioè sì, sì, no, ma infatti questa è la distanza, cioè nel senso che c'è anche proprio una figura immediata, cioè da una parte abbiamo una divinità che viene dipinta come sofferente, che soffre, che combatte, che manifesta a tutto il mondo, perché tutto il mondo la percepisce appunto in quanto la natura non fruttifica più, la sua sofferenza per la perdita del figlio, e qui siamo in un contesto non monoteistico, siamo in un contesto che non appartiene al monoteismo, e dall'altra parte abbiamo chi, come lo stesso Dio dei cristiani, che vabbè che è una barzelletta, che è un racconto, che fa sacrificare il suo figlio per salvare gli altri.
No, cioè, neanche cioè, pensava, semplicemente per dimostrare che lui è sottomesso a Dio Pannone,
questo dà una dimostrazione anche di sensibilità, cioè pensate a tutte quante le peripezie che appunto compie Persefone nel cercare di salvare la propria figlia, nel cercare di ottenere che la propria figlia torni alla luce, nel fatto che cerchi poi di trattare, di imporre, ma si rende conto che lei, pur essendo una divinità, non può essere, non è assoluta, non può fare un atto di imperio, di volontà, di dire io do questo ordine o io esigo questo.
Non può andare da suo fratello Ade a dirgli non lo può fare, è limitata,
sì,
può solo incazzarsi.
Sì, ma dall'altra parte abbiamo appunto tutta la sofferenza, abbiamo la percezione, dall'altra parte cosa abbiamo il monoteismo? Cioè questo se ne frega totalmente, esatto. Cioè si dice chiaramente, cioè, rende le persone totalmente assettiche, cioè le priva, le svuota, non gli fa iniziare niente, perché alla fine e la stessa Persefone non rimane ferma, si muove, si manifesta in vari campi, si muove, si sposta, non delega ad altri la soluzione del problema.
Alla fine del racconto, alla fine di tutto il racconto di Persefone, è Persefone che sceglie,
sì?
Cioè è Persefone che sceglie di mangiare il frutto dell'Ade, per cui di rimanere nell'Ade, dopodiché tutte le cose hanno un compromesso, perché chiaramente gli affetti della crescita, Persefone è la piccola Demetra che scende nella terra, e vanno a compromesso, però Persefone sceglie, cioè Ade fa la sua azione, no? Cioè Ade fa la sua operazione strategica, che per lui è importante, cioè portare Demetra sottoterra, in pratica portare la vita sottoterra, e Demetra è disperata perché la vita non germina più sulla superficie, ma deve germinare sottoterra, cioè deve germinare nel Tartaro, però alla fine Persefone che sceglie, e sceglie l'uno e l'altro. Cioè, sì, ma non getta via nell'uno né nell'altro.
Ma questo implica che siamo in un ambito in cui anche le divinità si trasformano, cioè nel senso che non sono statiche.
Si trasformano, mediano, scendono a patti, compromessi, si adattano.
E sono nuove forme, cioè nel senso c'è la capacità anche di interagire con altre energie, cioè nel senso la capacità di trovare una soluzione che permetta l'equilibrio delle cose o il miglioramento delle cose, cioè nel senso che la dimostrazione dà che non esiste nulla di statico, perché noi abbiamo sempre nella concezione monoteistica la staticità di Dio che è esterno al mondo. E invece qui abbiamo che le divinità stesse sono obbligate, sono consci che la loro materia è soggetta alle leggi della materia e che le leggi della materia devono seguire la loro natura. E tutti quanti i racconti mitologici dicono questo, che ogni divinità è sempre legata a un'essenza materiale, ma se l'essenza materiale è legata alla realtà, l'uomo che più di tutti è legato alla materialità implica che può anche lui compiere questo gesto, che può anche lui modificare queste cose. Se le stesse divinità che nel monoteismo vengono dipinte come perfette, che se ne possono fregare del mondo, della materia, fanno questa scelta e nessuno mai soffre di questo, cioè nel senso, quando mai avete visto una divinità che maledice di avere un corpo? Cioè, mai. Cioè, lo stesso Prometeo che viene incatenato, in cui l'aquila gli strappa il fegato, non maledisce di avere un corpo, cioè si rende conto che da questo corpo non può prescindere. Dall'altra parte abbiamo la follia, la pazzia del monoteismo, che porta alla distruzione dei corpi, all'annientamento degli individui. Cioè, questi sono già dei racconti mitologici dati proprio che vengono letti come favolette. In realtà, se noi andiamo ad approfondire dal punto di vista dell'archetipo, della psicologia, dell'esempio che danno, sono degli insegnamenti abissali.
Il problema è questo, Francesco, che non, secondo me la cultura non ha ancora capito la cosa più importante. La filosofia arriva in Grecia in tempi abbastanza tardi, no? Cioè arriva in tempi in cui il ragionamento viene materiale, però prima del ragionamento la filosofia, cioè il pensiero astratto, era rappresentato mediante simboli, cioè mediante un simbolismo che naturalmente l'uomo proiettava a se stesso, per cui tutto quello che è la struttura filosofica, il pensiero, la visione del mondo, la visione religiosa, la visione degli dèi, la visione delle contraddizioni, eccetera, viene rappresentato per simboli, no? E i simboli, essendo esseri umani, li facciamo in forma umana, non c'è niente da fare. Però tutto questo ha preceduto quella che è la filosofia che noi parliamo oggi, no? Cioè la filosofia classica. Pertanto noi abbiamo questo bagaglio che di una filosofia immensa, enorme, che ci è andato semiperduto praticamente, e che si è trasformato in mitologia, cioè c'è rimasta una parte come racconti, ma in realtà non sono racconti come si usa adesso, favole per bambini, no? Scemi in pratica, perché alla fin fine dopo diventano così. Sono effettivamente elaborazioni mentali della percezione del mondo, cioè della lettura della realtà del mondo, per cui rappresenta tutta quella che è la filosofia classica, il pensiero, eccetera, nella mitologia, per quello che ci è rimasto adesso, ma infinitamente di più di quello di prima, in pratica era tutto il pensiero astratto dell'uomo. L'uomo si è diventato per milioni di anni. Sì. Per cui noi abbiamo una cultura spaventosa sotto forma di simboli che la ragione ha perso, perché la filosofia classica, come viene descritta nella retorica, eccetera, è riuscita a prevalere, cioè a sovrapporsi, per cui abbiamo perso parte del ricordo. Ma tutto questo immenso fabbricato dall'uomo è qui davanti e ci restano le forme mitologiche.
Sì, il problema non è neanche la filosofia classica, perché il problema della filosofia classica ha avuto il problema di trovarsi il monoteismo fra le scatole, che ha deformato anche il ricordo di cosa poteva essere, perché logicamente noi siamo costretti a vedere le cose sempre con l'ottica distorta che ci offre il monoteismo. Però anche la filosofia classica, se non avesse incontrato questo ostacolo sul suo percorso, sicuramente avrebbe proseguito, cioè sarebbe iniziata in maniera diversa, perché avevamo un patrimonio alle spalle enorme. Il monoteismo ci ha privato della gran parte della mitologia, dei racconti mitologici.
Ma era già diversa, come già le ricerche stanno dimostrando.
Sì, sì, ma infatti, ma il punto, il problema è che noi il monoteismo l'ha deformata.
Esatto,
cioè, e soprattutto è andato a riempire di concetti, perché nessuno di quelli che seguivano il culto mitologico di Persefone, nelle sue sofferenze per la perdita di Core, della discesa di Core negli inferi o nel mondo di Plutone, avrebbe esaltato un comportamento del criminale di Abramo che segue alla lettera l'insegnamento del suo Dio. Cioè, non sarebbe stato usato da esempio. Nessuno l'avrebbe portato nei meriti di un racconto mitologico. Anzi, l'avrebbe deprecato. Cioè, avrebbe dimostrato proprio, sarebbe stato l'esempio della follia, della pazzia, cioè dell'annientamento. Ma d'altronde, quando noi andiamo a impostare una visione religiosa su un pensiero unico, su un Dio unico, abbiamo soltanto esempi criminali, ed esempi negativi. Di conseguenza, se noi volessimo recuperare tranquillamente una visione diversa, sarebbe sufficiente affrontare la mitologia con la sua validità, perché ricordiamoci sempre che la mitologia non sono racconti stupidi, perché pensate quanto viene approfondito il tema appunto di Persefone, dello scontro, e rendetevi conto del fatto che pur essendoci uno scontro, pur essendoci una sofferenza così grande, Persefone è capace di mediare con Plutone, cioè è capace di portare dall'Ade, portare Core, è capace di trovare una soluzione, è capace di trovare anche una nuova posizione, cioè una nuova situazione in cui si manifesti qualcosa, in cui non venga compromesso, in cui esiste la possibilità di queste varie energie di riuscire a combaciare, di riuscire a trovare un equilibrio in cui sia possibile che nessuno sia completamente cancellato, anzi che è possibile che poi tutti quanti i soggetti possano agire, perché ricordiamoci sempre che Core, pur essendo figlia, rivendica la sua indipendenza, perché sceglie di tornare là, cioè nel senso che esistono anche dei legami, dei modelli nuovi. Persefone non impone di dire io sono tua madre e tu devi essere
Demetra.
Mia figlia, scusa Demetra, dice io sono tua madre e tu devi obbedire, no. Cioè, anche chi è conteso in questo momento manifesta una sua volontà, una sua capacità. Cioè, di conseguenza rendiamoci conto che lo scontro non è mai dualistico, come avviene nel monoteismo, ma tutti quanti le persone che partecipano a questo scontro hanno sempre un diritto, hanno una capacità, e nessuno va a contestare le scelte delle persone che sono coinvolte. Cioè, nessuno, ma in tutti quanti i racconti mitologici si dice il perché fai questo, ma il fatto che viene fatto è trova una giustificazione, trova un comportamento, e tutti quanti poi sono obbligati, non con la potenza, ma con l'intelligenza, con la capacità di affrontare le cose, di trovare una soluzione, e soprattutto non si arriva mai alla distruzione completa, e quando si arriva a uno scontro c'è sempre la possibilità di queste persone di avere delle capacità di lasciare il ricordo di questo, e questo serve ad esempio, e rendetevi conto appunto di quanto sia profondo appunto questo comportamento. E dall'altra parte, torniamo a ripetere, abbiamo l'esempio negativo, se volessimo veramente sintetizzare cosa è il negativo, del comportamento di Abramo e di Isacco. Ma d'altronde, dall'altra parte abbiamo l'incapacità del mutamento, cioè che c'è la legge del monoteismo, che è la legge di Dio, che è incontrovertibile, che è immodificabile, che è statica, e che è l'annientamento della vita, dell'esistenza. Perciò rendetevi conto della distanza che esiste tra il monoteismo e il politeismo. E solo in questo racconto, che andrebbe sviluppato, e non viene mai sviluppato abbastanza, c'è una dimensione proprio della visione diversa che si ha della realtà, della vita e di come si affrontano anche le cose.
Eh sì, e Merinoe comunque resta sempre questo aspetto che mi sembrava quasi sparito, diciamo così, dalla mitologia classica, e in realtà invece è stato trovato un altare col nome di Merinoe, un altare dedicato a Ecate, Persefone, sai, quella, sì, l'ultimo sincretismo, diciamo così, gli ultimi sincretismi che arrivavano. Per cui si è compreso che in realtà apparteneva effettivamente questa visione di Merinoe alle regioni misteriche, era importantissima specie nell'ultimo periodo, soltanto che i cristiani sono passati con uno schiacciasassi, hanno macellato tutto quello che era la cultura degli uomini nel modo più assoluto.
Sì, ma noi...
Ed è rimasta la visione che viene recuperata dalla stregoneria, perché la stregoneria è l'esperienza, cioè l'esperienza di affrontare sia la nebbia, sia il buio, sia la forma, sia l'illusione. Purtroppo.
Sì, sì, ma poi c'è una cosa fondamentale che ci fa comprendere, cioè come gli uomini vedono la sonanza di Persefone c'è sempre anche il discorso della capacità di ogni uomo, di quando entra in contatto con qualche realtà di questo tipo, di comprendere la profondità di questo, cioè di capire cosa c'è dietro, cioè che nel senso di tutte le connessioni che esistono con altre realtà. E questo è una cosa importante. Certo, di Merinoe purtroppo negli ultimi 2000 anni ne sono spariti milioni, cioè sono divinità di cui non ricordiamo neanche più il nome. E tra l'altro, come diceva Hillman, certe volte con le divinità siamo dimenticati che ci siamo dimenticati, cioè, per arrivare all'assurdo.
Io stavo leggendo Il genio del paganesimo di
Macaulay
e niente, cioè, ho scoperto il voodoo. Cioè, sinceramente, il voodoo, come te lo presento, il cattolico è schifo, è merda, perché ha bamboline, spilloni, cioè, è roba da cattolici, da fuori di testa. In realtà, invece, sto scoprendo il voodoo della Nigeria, di quei paesi, e cazzo, c'è un pantheon che è a livello di quello greco.
Sì.
Cioè, noi abbiamo un livello di mitologia che è a livello greco, e questi ce l'hanno massacrato.
Che sì, ma infatti...
Cioè, veramente allucinante. Cioè, non ha niente che... Quando si parla del voodoo africano, ricordatevi che non ha niente a che vedere con le immagini del cinema, i morti, i zombie, spilloni, tutto questo. Questa è roba da cristiani, cioè da cattolici, cioè le fobie dei cattolici.
Beh, d'altronde renditi conto di cosa hanno vissuto anche quelle popolazioni, cioè deportate dall'Africa.
Sì, sì.
Cioè, e non certo deportati in aereo o in autobus, cioè far la battuta, cioè, nel senso, pensate anche come viaggiamo dall'Africa, come venivano presi.
Io ho visto il film Amastrad e sono stato male, veramente male.
Cioè, penso che per una società, per una cultura, per un popolo che si trova da quelle condizioni ad arrivare con quello, cioè nelle condizioni in cui arrivava, in realtà in cui andava a vivere, perché non andava certo a vivere in
quando
realtà.
Arrivava, perché più di tre quarti finivano in mare.
Sì, e di conseguenza non è facile che quello, il bagaglio che uno si porta dietro rimanga intatto, anche perché rendetevi conto che poi c'erano, quando arrivavano, c'erano i missionari, c'erano i cattolici, c'erano i cristiani che dovevano salvare la loro anima.
No, no, ma già li vendevano, cioè sì. Già li catturavano in Africa, li vendevano i missionari cattolici. Wojtyla ha chiesto scusa, poverino, però non ha ancora pagato i danni.
Sì, e pensate appunto che la ricchezza che potevano avere, la complessità dei culti, la complessità anche religiosa, di fronte a un salto così traumatico in cui si andava a trovare una realtà che era totalizzante, perché pensate che i cattolici, i cristiani, per convertirli non certo usavano termini facili, tenendo conto che poi tutta quanta c'era la mitologia sanguinaria del Cristo, delle sofferenze del Cristo, delle immagini terrificanti e schifosissime, a cominciare dal crocifisso, che venivano imposte. Perciò provate a pensare a una popolazione messa in questa condizione cosa può elaborare, perché poi viene anche come dire sradicata, perché la cosa fondamentale, una popolazione può subire anche un simile trauma, ma se rimangono delle radici, dei collegamenti, se li mantiene un collegamento alla propria cultura, ha delle possibilità, ma lì sono completamente sradicati e si trovano in un contesto che è incredibile, e poi questo contesto non è che duri un mese o un giorno, cioè è durato per secoli, e alla fine non puoi pretendere che una cultura dia il meglio o sia capace di elaborare qualcosa, è costretto a subire, a trasformarsi, anche perché la dimensione tragica della loro esistenza in schiavitù non è certo una dimensione facile o giustificabile, di conseguenza proprio sa cosa ne esce da un simile calderone, insomma.
Comunque, al di là di questo, cioè, penso che tutte le contraddizioni che c'è in Africa, no, in questo momento, tutti i casini che avvengono, in realtà la loro soluzione può risolversi nella nascita del paganesimo politeista,
sì.
Cioè nel riprendere quello che sono i legamenti fra l'uomo e il mondo e troncare una buona volta, perché in realtà sono fra cristiani e musulmani che stanno facendo casini per contendersi il bestiame. Soltanto la nascita del paganesimo politeista può fermare sta roba, insomma, spazzare via missionari e tutto il resto, perché altrimenti è veramente un disastro. Questi stanno facendo un macello,
sì, ma
stanno diffondendo AIDS, stanno facendo tutte porcate possibili, immaginabili. Vabbè, un giorno o l'altro verranno anche processati e si chiamano delitti contro l'umanità. Vabbè.
Sì, ma c'è da pensare anche questo, cioè che purtroppo già un premio Nobel come Sorkin aveva detto che il politeismo africano era l'unica salvezza che gli africani avevano dai tiranni, e dai tiranni non sono certo soltanto i governi militari imposti o certi dittatori.
I governi militari sono dei riflessi, Francesco.
Sì, cioè, sì.
Noi purtroppo, proprio per essere fregati e ingannati, ci rifilano la politica, no?
Sì.
Ci rifilano questo governo, quell'altro governo, questo va contro quello, no, questo se è meglio o se è più umano, quest'altro se è più bestiale, guarda che criminale che è questo. Sono tutte cazzate, ma veramente cazzate. In realtà tutti i governi non sono altro che espressione del substrato culturale e religioso da cui partoriscono. Dittatori, padroni, delinquenti, assassini, criminali, ci sono perché hanno il concetto del gregge, di essere padroni del gregge, ed è un concetto cattolico, ed è un concetto monoteista. Il cattolicesimo è il primo responsabile di questo, dopo vengono via, via via, tutti i cristiani, tutti i musulmani, tutti gli ebrei. Storicamente l'ebraismo arriva prima come concetto di persone come bestiame, persone come oggetti, però è talmente, cioè, all'interno del panorama ha assunto una dimensione abbastanza limitata, anche se i suoi massacri li ha fatti e li sta ancora facendo, insomma.
Sì, ma sai, il monoteismo porta sempre a cose che sono assurde, nel senso, vabbè, sì, diamo la dimensione di come si rende creduloni, e così un attimino portiamo anche su toni più divertenti la cosa, che poi non sono divertenti.
Sì, l'ho già scritto in lista, uno che
una barzelletta. Quella del pesce.
Fammi vedere un attimo.
Questo non l'hai letto?
In quella...
Non l'hai letta?
No. Dov'era?
Sul Venerdì della Repubblica.
Di che?
Recente, io penso della settimana scorsa.
Ah, allora devo averci ancora di nuovo, forse non ho ancora ritagliato allora, forse mia moglie sta ancora leggendo.
Cioè, rendetevi conto di cosa porta il monoteismo, e qui parliamo di una versione di monoteismo che è minoritario in Occidente, che è il monoteismo ebraico. E dice, quando anche i pisci si mettono a parlare, la situazione è grave, ma non è seria. Se per di più si tratta di una carpa di 10 kg che un attimo prima di essere tagliata a tranci comincia a gridare in ebraico che ognuno deve fare i conti con la propria coscienza perché la fine è vicina.
Ho sempre questa fine del mondo, eh?
Sì. E allora rendetevi conto cioè, che a questa cosa la gente ci ha creduto, cioè la comunità ebraica integralista americana ci ha creduto. E qui viene riportato l'affermazione di uno della comunità, di un certo Abraham Spitz, che dice: ed è molto raro nella società moderna che Dio ricordi alla gente che esiste, perciò quando lo fa non possiamo ignorarlo, chiuse virgolette. Cioè, rendetevi conto che di fronte a una cosa del genere, se questa carta che finisce in pescheria sta per essere fatta a pezzi e che dice in ebraico, tra l'altro, cioè, se è una carpa istruita, una carpa di 10 kg, ognuno deve fare i conti con la propria coscienza perché la fine è vicina. Cioè, basta richiamare questa visione millenaristica e l'affermazione viene creduta. E c'è qualcuno che dice che Dio ne parla. E disse il commentatore, perché la carpa, pronunciando il suo messaggio apocalittico, si era presentata come la reincarnazione di un vecchio devoto di quella comunità morto l'anno prima senza lasciare eredi. E nella tradizione millenaristica di certe comunità shashidiche, la tradizione mistica risalente al XVI secolo, più popolare e più ricca di saghe e diritti dell'ebraismo internazionale, si era già sentito che i giusti potessero scegliere di reincarnarsi in pesci. Cioè, rendetevi conto, cioè, nel senso, cosa porta a una visione monoteistica, cioè nel credere che qualcuno afferma di aver sentito che una carpa prima di essere fatta a pezzi pronunciava in ebraico che la fine è vicina.
Beh, ma allora a sto punto vuoi tirare dei problemi.
Cioè, può sembrare una barzelletta, in realtà questo è dedicato una pagina, un articolo, cioè che può sembrare una comica, sul Venerdì della Repubblica, in questo senso, e le discussioni teologiche se credere dei rabbini, se credere o non credere a questo messaggio, cioè quando in realtà poteva essere uno scherzo, perché secondo loro qualcuno si può reincarnare, secondo loro chi è un giusto si può reincarnare in un pesce, bel fesso, perché insomma, cioè, che esperienza ha fatto nella vita se si vede reincarnarsi un pesce, insomma. Cioè, quando si dice la logica, va bene, siccome la logica non è uguale per tutti, e gente che li crede, gente che penserà che la fine è vicina perché ha sentito che una pescheria in ebraico, una carpa diceva che la fine
ci, ci sono fra testimoni di Geova altra gente che campa da più di 100 anni dicendo che la fine del mondo è il prossimo anno, più o meno, insomma, dai,
sì,
uno più uno meno, cioè.
Sì, sì, no, ma questo, appunto,
è nato anche il cristianesimo che alla fine del mondo ormai io arriverò sulle nuvole e ti ricadranno su te, cioè è sempre la stessa storia.
Sì, poi, poi ricordiamoci che uno dei primi simboli del cristianesimo in realtà era il pesce. Sì. Cioè, perciò basta capito l'archetipo che si ripete del pesce, che era il simbolo del cristianesimo, che alla fine viene creduto perché dice l'ha detto un pesce, insomma.
Vabbè. Francesco, non ho parole. Vabbè. No, in effetti quando si cominciano a impostare delle idee preconcette, no? Sì. Cioè delle, e vengono instillate a livello educazionale, per cui tutta quanta l'attività non è altro che la ricerca di riaffermazione di quei preconcetti, veramente è una cosa allucinante, cioè succede di tutto, sia massacri, roghi, distruzione dell'uomo, tutto quanto in funzione di un credere preconcetto che deve essere per forza vero, reale. È una cosa allucinante.
Sì, e di ma sai, poi c'è anche un altro discorso, cioè le persone che sono sempre legate a visioni di tipo di dipendenza del sacerdote. E a chi viene a parlare molte volte di scontri di religioni, di guerre di religione fra monoteismi che sono le gran palle, vorrei riportare un piccolo articoletto che a molti è sfuggito e non hanno letto. E comincia con una citazione. Si dice che appunto è uno scontro di religione quello che è di attualità. In realtà non è uno scontro di religione, è uno scontro all'interno del gregge per contare contro l'orare. Non esiste certo un Islam contro il cristianesimo, ma esiste soltanto sul come si amministra il gregge. Ne diamo una dimostrazione. Allora, un articoletto sulla Repubblica comincia così, aperte virgolette: i musulmani americani sono parte della società americana, devono pertanto rispettare le leggi americane, e il soldato musulmano americano deve rispettare le leggi militari americane. La fatwa, un responso religioso, è stato emesso da Tawa Jaber Alawi, presidente del Consiglio giuridico islamico dell'America settentrionale. Cioè, di conseguenza, come viene a dimostrarsi, non esiste per chi viene a terrorizzare le persone di uno scontro di religione, esiste soltanto un regolamento di conti fatto da gente che è all'interno del monoteismo. Il monoteismo che ci viene presentato come una realtà dell'Islam che si scontra con la realtà occidentale, in realtà non c'è, è soltanto chi vuole avere più pecore all'interno di un gregge. E questo dà la dimostrazione che quello che questo qui esiste un consiglio, Consiglio giuridico islamico dell'America settentrionale, che ha approvato, cioè questo dà la dimostrazione a chi viene a sostenere che esista uno scontro di civiltà, che non esiste uno scontro di civiltà, perché la civiltà è unica, è la civiltà del monoteismo in tutte quante le sue manifestazioni.
In realtà abbiamo già visto come quando c'è una società che riafferma se stessa, no? Cioè una società laica, chiamiamola così, visto anche se il termine non mi piace assolutamente, c'è una società che manifesta una costituzione o dei principi morali. E il monoteismo si allea, cioè musulmani, ebrei e cattolici protestanti sono uguali,
sì.
Per cui se si tratta di far fuori le donne sono d'accordo, se si tratta di stuprare bambini sono d'accordo, se si tratta di condizionare il sistema sociale in modo di sottomettere le persone, distruggere la cultura, sono tutti d'accordo, cioè non cambia assolutamente niente per questo. Chiaramente ognuno si gioca al proprio interno, cioè all'interno del proprio gregge, si gioca la propria propaganda, però quando abbiamo dei concili mondiali come quelli che aveva fatto l'ONU, adesso staremo a vedere cosa succederà dell'ONU, abbiamo visto come le alleanze fra cattolici, musulmani, cattolici, musulmani, ebrei e varia gente monoteista siano esattamente sullo stesso livello, cioè sono sullo stesso piano per impedire l'aborto, per impedire la pillola, in pratica sono sullo stesso piano per riuscire a diffondere il più possibile l'AIDS, perché l'AIDS, distruggendo le società, crea miseria, e dove c'è miseria i monoteisti possono controllare i sistemi sociali. In realtà una delle operazioni che stanno tentando di fare anche qui in Italia i monoteisti è quello di distruggere la scuola pubblica, l'abbiamo già visto, insomma.
Sì, ma diamo una dimostrazione di come in realtà il monoteismo è tutto quanto legato, in realtà non si scontra, ma cerca sempre di eliminare chi non appartiene al gregge. Allora, tutti quanti ogni tanto viene fuori la storia del Sudan, il Sudan come paese integralista. In realtà, essendo considerato un paese integralista musulmano, ha ricevuto la visita del Papa, il Papa è andato tranquillamente a Khartoum e ha potuto parlare. Benissimo, su un settimanale esce questa notizia che parla dell'Uganda. Mentre nel resto del paese, si parla appunto dell'Uganda, mentre nel resto del paese la situazione sanitaria comincia a migliorare e a prendere un piede, un timido sviluppo economico, nell'Uganda del Nord comincia a imperversare, continua a imperversare la Lord Resistance Army del fondamentalista cristiano Joyce Kony. Il programma politico del re dei ribelli è semplice, governare l'Uganda secondo i 10 comandamenti della Bibbia. Nel frattempo le truppe rapiscono e stuprano, uccidono migliaia di donne e bambini. La LRA, che sarebbe la Resistenza Armata del Signore, ha le sue roccaforti in Sudan e da lì opera in Uganda. Cioè,
fate un po' voi.
Ecco, cioè, rendetevi conto che un paese che cerca, tutto sommato, che in condizioni disperate, si trova ad avere a che fare contro chi si richiama alla Bibbia e chi vuole imporre nel paese i 10 comandamenti. Per fare questo non fa un partito politico, ma fa una fazione armata che non ha problemi, giustamente, e siccome deve lavorare per il Signore, la presenza del Signore, uccidere migliaia di persone. Cioè, questo è quello che porta il monoteismo. Il monoteismo, ricordiamo, in tutte le sue salse, che siano cattoliche, cristiane, musulmane ed ebrei, perché appunto...
Sì, sì, no, non cambia assolutamente niente.
No, ma siccome...
Oltretutto si stanno avvicinando anche alcune forme buddiste a questo.
Sì.
E gli induisti sembra che si stiano adeguando, perché chiaramente devono combattere la stessa roba. Per cui stiamo vedendo una degenerazione anche a livello mondiale di quello che è anche delle vie della conoscenza, bene o male, insomma... per quanto poco, che si stanno piegando, cioè si sono già piegate veramente, per riuscire ad usare gli stessi metodi, gli stessi sistemi per tenersi il gregge. Va bene,
sì.
Andiamo via, telefonate, sì, Francesco,
beh, esatto.
049 700 700 e 049 700 838.
Sì, perché chi vuole intervenire, fare delle domande...
Vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 parlerò del crogiolo dello stregone partendo da due articoli abbastanza interessanti sull'uso dello stress, sull'uso di alcune cose che permettono di far capire qual è la realtà del crogiolo dello stregone. Allora, io rassegna stampa l'ho fatta, Francesco, e mi sono trovato anche quell'articolo di cui hai parlato. Pronto? Pronto? Sì?
Niente, volevo parlare della tonsura. Dunque, la tonsura è stata introdotta come segno di umiltà presso i frati per equipararsi agli schiavi, i quali venivano rapati in parte in modo da poter essere...
In che anno?
In caso di fuga.
In che anno?
È alle origini del cristianesimo.
In che anno c'è questo? No, le origini. Dimmi in che anno.
Come posso saperlo?
Questo è il punto.
Io ho questa notizia, che non c'entra niente con l'anno, insomma.
No, c'entra con l'anno, perché è importantissimo.
Beh, con l'anno, con la N solo, sì.
No.
No, dai, finisco il discorso.
Va bene, dai.
Ecco, adesso sai a cosa serve? Serve per avere un punto in cui baciarsi mentre si inculano.
E questo, vabbè. Pronto? Ciao.
Sì, sì. Ti dicevi che come si dice, gli ebrei erano tutti cattolici, ma mica sentivo anche a te, no? E tuo addio era cattolico?
No. Non ho detto che gli ebrei sono cattolici.
Scusa.
Non abbiamo detto che gli ebrei sono cattolici, abbiamo detto che sono monoteisti, cioè che appartengono all'istesso insieme di pensiero religioso, non che sono cattolici. No. Sì.
Volevo chiederti, interessante, no, tanto positivo, se parlassi dei vampiri, che tempo dietro che avevi accennato i vampiri.
Dei vampiri te ne potrebbe parlare mia figlia, che è un'esperta in vampiri,
sì.
No?
Senza temere, aver paura, però.
No, perché esiste una tradizione culturale che è enorme.
Che voglio dire.
No.
Va bene, grazie per il programma.
Ciao. C'è da comunque tenere presente che negli Stati Uniti esiste un'eresia all'interno dell'ebraismo che ha una consistenza di circa 100.000 persone, che si chiama Ebrei per Cristo, perciò cioè, alla fine il monoteismo tende sempre a tornare alle origini e tornare sempre uno. Di conseguenza noi il nostro problema è sempre il monoteismo in tutte quante le sue salse, che poi trova una versione protestante, questo è secondario, proprio perché il monoteismo è sempre quello che crea i maggiori danni al mondo, alla cultura.
Ciao,
la...
ciao.
Ciao Francesco, volevo solo dire una cosa, non è contraddittorio dire per esempio, come insegna la Chiesa nel Catechismo, che Dio creò dal nulla tutte le cose, perché riflettendo insomma ai termini che usano, dire che Dio crea dal nulla vuol dire che se...
che lui non esiste.
No, il contrario piuttosto, che non esiste nulla. Cioè, se Dio esiste, dire Dio crea dal nulla vuol dire che Dio e il nulla in quel momento sono,
ma sai,
coesistenti.
Cioè, Marco, posso darti una risposta?
Cioè, no,
il problema è che tu prendi troppo seriamente il cristianesimo.
Il catechismo.
Sì, il cristianesimo, troppo seriamente. Io qua sotto mano ho un ritaglio del Corriere della Sera.
No, siccome queste definizioni le credono miliardi di uomini sopra la Terra.
Allora, l'articolo dice, la mano di Dio su Darwin, parla un antropologo, dice, l'evoluzione suppone la creazione, ma la Bibbia è un messaggio religioso non scientifico.
Sì. La Bibbia è un messaggio religioso non scientifico.
Cioè, vedi...
Però fanno di tutto per renderla lineare alla storia. Addirittura, no, sono lì che si scannano per trovare quattro assi che dicono che l'arca di Noè è effettivamente esistita, e insomma fanno anche trasmissioni che durano 15 giorni, però poi ti dicono che il libro con la storia non c'entra niente, che è un libro insomma mistico-religioso. Citerebbero tanto loro che almeno corrispondesse quasi tutto quello che hanno scritto, perché credo che sia il metro per confrontare la verità della Bibbia. Però ti dico, no, guarda che non è una stupidaggine, perché questo fondamento che Dio crea dal nulla, è creato dal nulla tutte le cose, è il massimo secondo me dell'insegnamento della Chiesa. Però siccome che questo io penso è venuto da una riflessione di qualche religioso, di qualche antico uomo di fede tra virgolette, o da qualche monoteista che al tempo della Bibbia aveva bisogno veramente di crearsi un Dio, dico che l'ha sparata grossa, perché dire che Dio crea dal nulla vuol dire che come minimo esiste Dio e nello stesso tempo esiste il nulla.
Mi ha tirato un bel bidone all'umanità.
Ecco, in termini razionali uno esclude l'altro, se Dio esiste non esiste il nulla, se il nulla esiste, e poi Dio chi l'ha creato? Si è creato da sé, è sempre esistito, come si fa a spiegare? Come si fa a spiegare? Ecco, è un mistero della fede.
Come eretico.
E allora quel credo, perché è assurdo, credo che sia l'unico metro per capire qualche cosa. Se è assurdo, credete che sarete veramente illuminati dalla fede.
No, non è così il detto,
No, credo
perché
è cretino. Assurdo, sì.
No, credo perché è cretino. Cioè, perché infatti in francese cristiano si dice cretien, dopo la cretini. In questo, cioè,
ma
in
scusa,
la parola.
Francesco,
sì.
Ma perché allora fare? Io ho letto, finché tu parlavi, ho letto 20 paragrafi del catechismo con tutte le domande.
Ma veramente, ma scusa.
Se tutto è assurdo.
Sì, ma scusa.
Ma se tutto è assurdo,
non potreste avere delle letture meno pornografiche?
Sì.
Cioè, ci vorrebbe un attimino di dignità, uno che telefona in trasmissione e dice a mezzo Veneto che fa letture pornografiche.
Francesco, ci trovo un gusto dire a te che leggo queste robe. Anche quando, da quando ti ho detto che leggo Sant'Agostino, sì, perché sono non un masochista, ti faccio del male, dai, godo nel far del male agli altri. Ecco, e allora voglio dire, perché tante cose per spiegare, eccetera, quando i fondamenti della verità della fede sono assurdi? Ciao, alla buona giornata.
Ma guarda che la fede, diceva qualcuno, smuove le montagne e blocca i cervelli, cioè... vabbè dai, davanti a sta roba non ci arrendiamo.
Sì, ma infatti
se si legge il catechismo noi parliamo.
Sì, quando si dice che la logica non è uguale per tutti, e questa è l'ennesima dimostrazione, insomma. Dimmi. Ma proprio il problema che
senti, io mi considero un cristiano molto tiepido, cioè così per cultura, insomma. Però quando mi ascolto divento, non so, okay. Offendete il mio senso religioso, ecco.
Oh. Oh.
Tu offendi il nostro, fatti.
Sì, no, ma...
loro offendono noi, non offendono le nostre leggi, la nostra società, la nostra vita, la vita sociale, gli uomini. Poverini, si sono offesi, ma andate a cagare.
Sai, quando uno mi dice che sarebbe tiepido, mi viene sempre in mente quei cristiani che bruciarono Jacques de Molay, che invece che usare le fiamme vive usavano la brace per bruciarlo vivo. No, erano cristiani tiepidi, perché non usavano il fuoco vivo, usavano la brace. Cioè, quando uno mi dice che appunto cristiano tiepido, insomma. se poi il cristiano tepido appunto pensa che gli spegniamo il fuoco,
sì,
potrebbe
essere una sintonizzata di incubo altri. Il discorso dell'8 per 1000, se può, non ho capito, oppure mi vuoi illuminare, se può segnare anche alla, a Gualtri, insomma.
No, firma per lo Stato. L'8 per 1000 bisogna firmare per lo Stato.
Hanno queste possibilità?
No, niente.
Dopo un'altra cosa, una riflessione che faccio in questi giorni qua, sulle religioni. Mi dico, non lo so, mi dico che parlo di chi che va in chiesa sempre e sovente più di una prima elementa, chi che più va in chiesa vuol dire che dice veramente vuoti dentro, perché mi penso che una persona sana chiama la religione, chiama il credo, chiama quello che sei, dovrei averla dentro, porco Giuda, non ho bisogno di un semetto, di un prete che venga a dire che te che fare così, te che fare con la, è vero?
Se sei cristiano,
no?
Sì. Se sei cristiano hai bisogno del prete. Se sei cristiano
hai bisogno del prete.
Beh, e se invece sei un non cristiano?
Vabbè. Dipende.
Perché mico seguivo anche altre cose del tipo, non so, delle religioni indiane, queste cose del genere. Però in altre forme, in altre cose, tutti quanti che hanno bisogno di correre, che dico sempre uno che ti venga a dire, ma va bene che è troppo generico dire uno, una persona per bene dovrebbe sapere qual è il male, qual è il bene, è un
beh,
po' presuntuoso.
Il bene è un concetto nostro, morale. Che...
Però, voglio dire, uno dovrebbe, se dentro ha qualcosa, non avrebbe bisogno di tanti che dica quello che è del bene, quello che è del male da fare, o sbaglio?
Ci sono troppe cose nella vita, sai.
C'è un discorso, forse meno si può spiegarmi bene perché la mia dialettica...
Il monoteismo si è abituato ad avere il buon pastore.
Mi sembra... Perché io ho sempre bisogno...
Comunque, noi come essere... Mi senti per radio?
Sì. Ecco. Ti sento anche per radio, spengo il telefono allora, oppure mi...
Lo spengo io perché altrimenti dà fastidio. Vai,
spengo,
E il problema è che noi come esseri umani viviamo sempre insieme, no? Cioè viviamo sempre in comunità.
Caduta.
Allora, noi come esseri umani viviamo sempre in comunità, per cui c'è sempre all'interno della comunità chi tira la comunità, chi fa delle cose, chi diventa uno specialista, chi scopre il nuovo, chi lo tramanda ad altri. Però un conto è questo, un conto è essere dipendente da questo, cioè un conto è che qualcuno si reputi padrone di altre persone, è questo che non va bene. Non tanto, noi siamo uomini, viviamo insieme, non è che possiamo far finta di...
Poi il monoteismo ha abituato le persone a concepire sempre la vita all'interno del gregge di un pastore, cioè di conseguenza le persone hanno preso quella forma mentale di pensiero che le strutture religiose siano fatte così, e anche altre strutture che si sono trovate ad avere a che fare col monoteismo sono state costrette ad adeguarsi a questa forma, ma in realtà è una forma proprio contaminata e imposta dal monoteismo, ma nelle altre strutture religiose che non fossero monoteistiche non è necessario che esista una carta. Ciao,
come vai?
Dimmi. Ben.
Insomma, scusa, te che hai detto prima che i che bisogna che esercisse i danni agli africani, no?
Sì.
L'idea sì, sarebbe anche buona se noi continuasse a fare proseliti, ma la colpa però, adesso dobbiamo dirlo qua in pieno 2003, che è anche colpa degli africani, scusa, chi sono ancora creduloni a questo Dio, a questi, preti, a questi...
Guarda che c'è sempre delle condizioni che uno costruisce, più le condizioni sono di miseria culturale, morale e economica, e più le persone per sopravvivere si agganciano, capisci?
Ah, se si agganciano, sì, ma è semplice fatto che, come si dice, quando che arriva gli aiuti da parte, sì, di qui che dà, come si dice, la carità, no? Che ha poca di roba che riesce a arrivare in Africa.
No, ma Pia, c'è un lungo da fare anche su questo.
Che viene da solamente a chi che dice che lei è cristiano,
sì.
È il discorso. Se è uno che dice, ma io non sono cristiano, però ho fame.
Sì, ma infatti no, ma anche la stessa scolarità. Cioè, per esempio, qui in Italia stanno arrivando delle persone che hanno una scolarità dell'America Latina, no? Però nelle zone rurali dell'America Latina tutta l'istruzione è in mano ai gesuiti, o quasi tutta.
Ma sì, ma è ovvio che bisogna sempre che
capisci?
chi so gioca è il popolo, chi so gioca è la gente, sennò, però adesso sarebbe ora che si ribellasse contro queste robe.
Sì, ma no, non possono ribellarsi di punto in bianco, cioè occorrono dei processi di trasformazione sociale a livelli mondiali che hanno dei tempi lunghi, e comunque, Franco, la partita ce la stiamo giocando qui in Italia.
Certo.
Cioè, se noi come paganesimo politeista riusciamo a far partire quello che stiamo facendo, è una cosa che dopo arriva in Africa, arriva in tutto il mondo. Cioè, non è uno scherzo, capisci?
No, questo è giusto lottare per questa roba qua, però se calcoliamo che da quando che sta scoperto le Americhe, se calcoliamo quanti schiavi che i gesuiti che mandano alle piantagioni nelle Americhe, era fatto possibile che gli africani attualmente non riescano a rendersi conto di tutto ciò?
Ciao Franco, ciao.
Cioè, la struttura culturale, la struttura educazionale è massacrante rispetto al pensiero dell'uomo, cioè è lei che costruisce il pensiero dell'uomo.
Facciamo la differenza dal Medioevo a come siamo adesso.
Sì, proviamo infatti a vedere, appunto, come dice Francesco, dal Medioevo fino adesso, i passi che abbiamo fatto qui in Italia, capisci? E pensa quanti morti, quanti roghi, quante distruzioni, devastazioni per riuscire a venire fuori dall'orrore cristiano. Adesso abbiamo una Costituzione noi, che adesso la gente sta cadendo dai nulla, perché io e Francesco stiamo usando i paragrafi costituzionali in maniera corretta oltretutto, e la gente sta scoprendo che hanno dei diritti che neanche lo sanno dopo 50 anni di Costituzione. Ma ci rendiamo, cioè stiamo facendo effettivamente dei passi avanti, però questo deve trascinare il mondo, capisci? Purtroppo le trasformazioni...
Sì, ma è di domandarsi perché l'Africa non lo fa, ma noi facciamo un confronto, guardate com'era l'impero romano e com'è arrivato dopo a essere l'impero romano, e quanti secoli siamo impiegati come europei a cercare di recuperare quello che avevamo perso. E pensate che quello che noi abbiamo fatto in secoli riesca così facilmente anche gli africani.
Dopo tutto quello che gli hanno fatto.
Cioè, nel senso che loro sono ancora in una fase ancora previa, sono praticamente quasi nella condizione del crollo dell'impero romano. Ecco, l'impero romano è caduto nel 300 d.C. e noi ci avevamo messo un bel po' di secoli ad arrivare a questo.
Sì.
E loro sono nella condizione della crolla dell'impero romano. Perciò pensate cosa deve ancora passare.
Comunque ricordatevi che la partita per il futuro, per la costruzione del futuro, si gioca qui in Italia. E con questo chiudo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Francesco, devi aggiungere qualcosa?
No, beh, io vi ricordo appunto che venerdì 18, venerdì santo, c'è la cena del Musso. Esatto, c'è la cena del Musso, perciò comunque ci sarà occasione di risentirci.
Ecco, io il prossimo giovedì non ci sono, lascio tutto a Francesco e ci risentiamo giovedì fra 15 giorni praticamente.
Benissimo. Ciao a tutti.
Questa sera alle ore 19 parlerò del Crogiolo dello Stregone, quel particolare aspetto comunque della realtà del Crogiolo dello Stregone. Ciao a tutti e a risentirci. Non vedo ancora Emanuela, però metto su pubblicità. Ciao.